Radio Televisione Svizzera.
Le 18 e 2 minuti.
Rete 3.
Il divano di spade.
Cinema, TV e schermi assortiti.
Bentornato Michele Serra.
Sì, nonostante le cornie portate da Chef Cava.
Hai visto?
Che, sì, io non volevo infatti entrare a fare quella trasmissione. Però in realtà siamo qui, cari radiospettatori e care radiospettatrici. Siamo effettivamente comodamente seduti sul divano di spade. Posso fare...
Comodamente.
Comodamente, di spade, un po' difficile che sia comodo. Però insomma, siamo in attesa che lo schermo si illumini.
Sì.
E appunto andiamo a raccontare cosa potremo vedere questa sera o nelle prossime al cinema, nelle sale della Svizzera italiana.
Sì.
Oppure comodamente nel salotto di casa, grazie ai più noti servizi di streaming, quelli che, come dicevamo qualche puntata or sono tutti aumentati, costano di più, ma ancora noi non riusciamo a farne a meno.
No.
L'unico che non aumento mai, lo sapete, è Play Suisse. Vabbè, ma non stiamo parlando di questo. Solitamente noi siamo qui a commentare insieme le uscite grosse della settimana, no? Però oggi vorrei fare più un uso personale del servizio pubblico.
Non puoi.
Come no?
Di solito.
Capito che c'era questa possibilità. Comunque, noi di solito siamo qui a commentare le uscite grosse della settimana. Invece vorrei darvi dei consigli personali. Cioè due opere cinematografiche che personalmente, insomma, io ho visto e vedrei ancora per stare bene.
E questo sì.
E uno è oggettivamente un capolavoro, l'altro oggettivamente una tavanata. Lo dico all'inizio per
okay.
onestà intellettuale, come dice qualcuno. Però tutti e due queste opere cinematografiche ci ricordano perché ci piace il cinema bello e pure quello brutto,
sì.
Che poi può essere molto bello lo stesso. Allora, facciamo così, scegli tu, Luca. Partiamo da film bello o film brutto?
Bello.
Bello, strano. non avrei mai pensato. Allora, partiamo da un film che è in streaming su Netflix da poco, che nelle sale non c'è mai arrivato, per cui si può vedere lì, però è un mega godimento, non c'è mai arrivato perché è un cartone giapponese.
Yu è il mondo virtuale definitivo creato dai Voices, i cinque saggi che governano l'intelletto di questo luogo. Ha oltrepassato i 5 miliardi di account e continua ancora a espandersi. È il più grande spazio internet della storia. Lancia l'applicazione di Yu. Su Yu, affinché chiunque possa rilassarsi, aggregarsi e divertirsi, è in uso la più recente tecnologia di body sharing.
Dunque, non so se avete capito. Faccio un piccolo riassunto io. C'è un mondo virtuale, diciamo un super immersivo social network, in cui tu ti colleghi e cammini con il tuo avatar per il, diciamo, metaverso popolato da 5 miliardi di altri avatar che corrispondono ad altrettante persone. In pratica, il sogno proibito di Mark Zuckerberg è diventato
certo.
Realtà. E tra gli utenti di questo mondo virtuale, che non si chiama Meta ma si chiama You, c'è una ragazzina giapponese, una studentessa che, vabbè, ha una storia triste, ha perso la madre, molto introversa. Però, attenzione, nel mondo virtuale è una pop star. È un incrocio tra, che ne so, una idol giapponese, Beyoncé, c'ha più follower di Kim Kardashian. Però, insomma, poi lei è una che non conta niente, no? nella vita reale. Nel mondo virtuale lei conosce il drago, che è una specie di mostro, con il quale però capisce che c'è una connessione, che forse diventerà qualcosa di più. E questa è effettivamente la storia di Belle, questo cartone di tale Mamoru Hosoda, ricordate questo nome perché è importante, da poco è su Netflix, anche in lingua italiana, per cui non è in giapponese. Si capisce bene, un po' dal riassunto che ho fatto, bene non lo so, però insomma è in pratica una rilettura della Belle e la Bestia, ma in versione internet psichedelica, non so come altro definire questa
sì.
cosa. Cioè la bestia qui si chiama il drago, come avete sentito, ma insomma si capisce l'ispirazione qual è. Belle è anche un gran film, per una serie di motivi, però quelli tecnici magari li spiego tra poco perché già stiamo parlando troppo, ma il motivo pratico è che Belle è effettivamente diretto da quello che è considerato uno dei più grandi registi dei cartoni animati giapponesi, quindi dell'animazione tout court mondiale. Lui si chiama, come detto prima, Mamoru Hosoda ed è stato definito il nuovo Hayao Miyazaki, che poi... c'è anche un po' a che fare con Miyazaki, Nel senso che quando lui era un giovane di belle speranze, era andato proprio a bussare alla porta dello studio di Miyazaki, lo studio Ghibli, e Miyazaki stesso gli aveva detto: guarda, sei molto bravo, però adesso non fai bene per noi. Sono sicuro però che farai strada. E lui ci aveva visto giusto, Miyazaki, figurati, Miyazaki ha sempre ragione, ovviamente. Ecco, dopo anni ha richiamato Mamoru Hosoda per fare un film che era Il castello errante di Howl. Peccato che durante la lavorazione Hosoda ha iniziato subito a litigare con i vecchi lavoratori dello studio Ghibli. È un po' come quando viene un nuovo animatore, un nuovo DJ qui a Rete 3, poi noi lo trattiamo male e quindi lui...
Ma accade mai.
Non accade mai. Insomma, quella volta lì invece è accaduto nello studio Ghibli e Hosoda se n'è andato ed è stato sostituito proprio da Hayao Miyazaki. Infatti, okay. Il castello errante di Howl è un film di Miyazaki che tutti conosciamo, tutti noi chiamiamo quei film lì. Però poi Hosoda si è costruito comunque la carriera da solo, magari avete già visto qualcuno dei suoi film, tipo La ragazza che saltava nel tempo, The Boy and the Beast, se non l'avete fatto, fatelo. Belle è uno dei suoi film più belli, se mi perdonate il vocabolario limitato, per una serie di motivi che spieghiamo tra poco.
Laz è il tuo alter ego all'interno di You. Viene generato in automatico dalle tue informazioni biometriche scansionate. You è un'altra realtà. Laz è un altro te stesso. Nella realtà non si può ricominciare. Tuttavia, su You è possibile farlo.
Se fossi vera saprei tutto di te. Ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera. Dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me. Farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola. Occhi bassi e quasi nulla ti sfiora. Fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per che una donna non sa cos'è un pensiero senza complicità. Proprio tu dovevi fare eccezione. Sei la quintessenza dell'avversione, pare. Ma sotto questa tua corazza lo so c'è una ragazza che sta all'imbilico sopra il solito ancestrale timore che hanno tutti di lasciarsi soltanto andare. Dimmi a questo punto che sono l'unico per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così cerebrale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare puntando all'istinto animale che in te. Adesso vado ma sento che mi dici aspetta un po', ancora un attimo. Dove lo trovo io un altro sensibile come te? Ti sembra normale che in due secondi prendi e cambi parere, che non ci provi affatto a considerare se sono degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarmi per ore, se vado matto per l'amore casuale e non disdegni anche uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale
cena da me.
Ognuno di noi nasconde dentro di sé un segreto. Questo è il mio segreto personale.
Benvenuti nel mondo di You.
Suzu, vieni fuori e canta.
Non posso. Nessuno penserebbe che lo user di Belle sia una ragazzina sciatta come te che vive fuori mano in aperta campagna.
È lui, inseguitelo!
Che cos'è?
Hai rovinato il live di Belle.
Che cosa orribile.
Vattene via da qui.
Vattene via.
Non dovete guardarmi.
Ma tu, chi sei?
Lui è il drago coprotagonista, cioè la bestia di questa versione di La Bella e la Bestia, pazza giapponese, web allucinata, non so bene come dire. Comunque, okay. Belle, splendido film d'animazione, mette insieme appunto la favola con delle atmosfere tecnologiche, quindi magia, internet. Tra l'altro è bello perché il mondo di internet che ci fa vedere non è un posto semplicemente pericoloso o oscuro, perché oggi va molto di moda dire, no, che qualsiasi idiozia del genere umano è colpa di internet. No, eravamo idioti molto prima di internet. Ma a parte questo, il mondo virtuale, questo qua dentro Belle, è effettivamente un universo iper affascinante, pieno di possibilità. E poi i difetti e i pericoli che si trovano dentro il mondo virtuale sono alla fine uno specchio di quelli del mondo reale, per cui, non so, si vede, adesso dico delle cose a caso, la crudeltà del gruppo, del branco, delle masse, cioè l'ignoranza, l'incomprensione. Però tutto viene presentato in modo tale che ti fa davvero capire, come dire, che le cose cambiano sempre e non cambiano mai da un certo punto di vista. Il tutto però in un mare psichedelico di balene volanti con attaccate delle casse da stereo, città tipo Matrix che improvvisamente si popolano di polpi coi baffi, insomma. Roba strana, ti dico, molto molto bello, anzi molto bello.
Il drago è un pericoloso essere che minaccia l'ordine di informazioni in merito
al drago. Ma perché ti scateni così? Ehi, rispondi!
Tu non sai proprio niente!
Senza battere il drago non potremo mantenere la pace su Yu!
Delle macchie.
Non ho potuto dirti la verità, scusami.
Aspetta!
Dunque, che poi, come dire, è questo il bello di vedere un film come questo, cioè perdersi in tutta questa bellezza un po' folle. Le immagini, tra l'altro, sono un misto di tante tecniche di animazione diverse. Sono, non so, mettono insieme immagini che sembrano più disegnate, altre che sembrano più digitali, proprio con la grafica poligonale, se sapete, insomma, quello che intendo. E devo dire che è un effetto abbastanza unico nel panorama dell'animazione. Poi, adesso, non è che voglio ripetere una roba che dico spesso, però coi cartoni animati si può fare tutto. Lo stile di un cartone animato, di un fumetto, insomma, di tutto quello che è disegnato, è parte della storia, è parte del racconto. Poi c'è ancora della gente che mi dice in giro: ah, però era meglio una volta quando i cartoni erano per i bambini e non per i trentenni, che ne so come adesso. Però alla fine un film del genere che ha un target di età assolutamente non preciso non è sicuramente un film per bambini, ma più per la sua complessità che non per i temi. Però un film così può essere fatto davvero solo con i cartoni animati, può essere fatto anzi solo così, con questo mix di tecniche più o meno digitali che ti racconta davvero, cioè lo vedi, no, questo scontro tra virtuale e reale. Boh, è molto figo, si chiama Belle, se volete guardatelo. Tu, Luca, guardi con sospetto gli adulti che vanno a vedere i cartoni o...
No, assolutamente no.
Oh, beh, volevo
non
proprio vedere.
Non guardo con sospetto nessuno.
Volevo proprio vedere. Abbiamo un'altra clip per caso di Belle?
Sì, per caso sì.
Un pericolo incombe su di lui.
Dobbiamo trovare lo user! In mezzo a 5 miliardi di account, trovare una sola persona è impossibile!
Questo brano...
Ti sta bene tornare la piagnucolona che è? Ti sta bene comunque?
Io...
Suzu!
Belle!
Suzu!
Dunque, Belle, film... di animazione giapponese che potete, vi consiglio di vedere se volete, su Netflix. Tra poco arriva l'altro consiglio di oggi, il film brutto, che però è nelle sale e soprattutto, anche se è brutto, francamente è molto 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 difficile non volergli bene. Non spoileriamo.
No, vive i brutti.
Come on. Let's talk about sex, baby.
Avoid or make void the topic.
course, how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat?
I doubt it.
All right then, come on, spin.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you.
Make any man's eyes pop. She uses she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note that last night was dope, dope, dope.
Gonna play this on the radio.
And why not? Everybody have sex.
I mean, everybody should be making love.
Come on, now, how many guys you know make
love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Poltroncine di spade. Le novità al cinema.
Sì, allora abbiamo questa sigletta. In realtà non è proprio una novità, nel senso che è uscito da un paio di settimane. Però è un film che io mi sono goduto e quindi parliamone lo stesso, no?
Nel mondo cinema è già vecchio dopo due settimane di uscita.
Oddio, non saprei dire con certezza. L'unica certezza che ho è che ci sono, come dire, i film belli, i film brutti, i film stupidi, i film colti, ma soprattutto la grande differenza è fra i film che ti fanno pensare e quelli che servono proprio a non pensare, no? E entrambi, diciamo, questi generi fondamentali del cinema contemporaneo hanno i loro pregi, a dire la verità. Ecco, il film di cui parliamo oggi fa parte di una saga, quella di The Equalizer, che fa assolutamente parte dei film che vogliono spegnerti il cervello. Poi decidete voi se questo è un bene o un male, cioè dipende un po' dalle persone. Magari cervello sempre spento 24 ore su 24... No, però qualche volta...
Un po' di stand-by.
Sì, fa anche bene, no? Anche appunto dal punto di vista del consumo energetico, si sa che... Comunque, è uscito il terzo film di Equalizer 3, nonostante sia uscito da un paio di settimane, come dicevamo, in realtà, guardando le classifiche, è sempre il quarto, il quinto più visto nelle sale della Svizzera italiana, dopo i soliti, vabbè, Barbie, Oppenheimer, e naturalmente The Nun, che, come dicevamo, sabato scorso, sì, esatto. Ecco, l'avevo detto, sarebbe andato forte perché l'horror tira sempre. Comunque, al di là di questo, il punto qual è? Che The Equalizer regge, la gente è andata a vederlo, il pubblico c'è e tutto regge sulle spalle del suo protagonista, che è il signor Denzel Washington.
Che il tuo uomo alla mia sinistra ha il dito sul grilletto, ma è troppo vicino. Quindi il tuo uomo alla mia destra è un uomo morto. Ma ancora non lo sa, mi dispiace molto per la sua famiglia. 9 secondi. È il tempo che hai per decidere il tuo destino. 9 secondi.
Sì, praticamente, se non lo sapete, in The Equalizer Denzel Washington è un ex agente segreto, più o meno, non si capisce bene, comunque uno che, se vuole, ammazza tutti con a disposizione, che ne so, un foglio di carta, una penna, insomma, queste cose qui. E soprattutto lo fa in un tempo definito e delimitato, cioè praticamente in realtà è un supereroe, però questa cosa non è molto chiara. Si sa che lui ha un potere fondamentalmente che nessuno può battere, ed è quello appunto di ammazzare tutti come e quando vuole, in dei modi tra l'altro anche molto creativi. Ma andiamo a sentire un'altra clip da The Equalizer 3.
9 secondi. È il tempo che ti darò per decidere il tuo destino.
Ciao Roberto.
Ciao Roberto.
Roberto, dimmi, che facevi nel tuo paese?
Lavoravo per il governo. Sono in pensione ora.
Sì, è in pensione. Tra l'altro, forse l'avete capito dal fatto che Denzel Washington non viene chiamato Robert, ma Roberto in questo film.
Sì.
È così, il film è ambientato in Italia.
Okay.
Su questo però tornerei dopo. Prima faccio un piccolo riassunto che è giusto, perché forse non era molto chiaro prima. Cioè, è vero che c'è questa cosa che lui ammazza tutti quando vuole, come vuole, nei 9 secondi. Ma soprattutto Denzel Washington nella serie di Equalizer, adesso devo fare una cosa un po' più colta, perché sennò sembrava una roba così da ignoranti. No, lui è uno degli archetipi fondamentali della narrazione popolare americana, e cioè il giustiziere solitario che prende i cattivi e li fa fuori, perché lui lo sa che sono cattivi, non è che si preoccupa di aspettare il giudice e la giuria, non costituisce pene con una finalità rieducativa, non viene colto da dubbi mentre amministra questa sua giustizia, perché lui è il buono, e il buono cosa fa? Picchia fortissimo i cattivi, punto. Quindi tu, spettatore, poi non è che stai lì a chiederti se questa idea possa essere forse vagamente fascista o qualcosa, non è importante questa cosa, perché Denzel, mentre fa da giudice, giuria, boia e quant'altro, è molto figo. Che è una cosa fondamentale, cioè se vuoi, anzi potremmo fare questa cosa, tanto divago sempre, quindi va bene. Introduciamo la famosa regola del figo, o rule of cool, forse okay. In inglese è meglio. È una regola fondamentale dei film americani, per cui non è meglio quello che è giusto, non è meglio quello che è più credibile, ma è meglio quello che è figo. Cioè, la gente si fa domande se teletrasportiamo The Rock nel continente antartico a spostare i missili con le mani mentre con l'altra guida la Jeep. No, non c'è problema, perché è figo, non importa. Quindi, tornando a The Equalizer e a Denzel Washington, bisogna prendere il protagonista per quello che è, cioè un personaggio assolutamente monodimensionale che fa quella roba lì, che ci fa provare anche, però, almeno per quello che mi riguarda, uno strano piacere primitivo e assolutamente irresistibile quando spacca le ossa a tutti quanti. È un piacere di cui personalmente mi vergogno un po', ma che non posso negare, cioè a meno di non essere bugiardi, e noi naturalmente siamo sinceri, vero Luca?
Assolutamente sì.
Siamo brave persone.
Comprendo il dolore, la morte.
Per te, come mi sta?
Va bene.
Va bene.
Grazie a queste persone comincio a capire cosa sia la pace.
Roberto, questa è mia moglie.
Ciao, ciao. Oh, oh. E comincio a credere.
Ciao, Lorenzo.
Ti vedono come uno di noi ora.
Che il mio posto sia qui.
Quello che succede qui succede in molte città. La mafia è come un cancro. Non c'è cura.
Show you how this Italian amour is gonna love you harder than ever before. You like it. We're gonna get sky high and create a new world where somebody might die but nobody gets hurt. And if it sounds good for you, baby, just say the word. You like it.
turns into two. Oh, I like it.
Restare fuori dagli affari altrui.
Qualunque cosa facciate tu e i tuoi amici, fatela altrove.
Mi metti in guardia?
Ti sto preparando. Quello è un Timex?
No.
È il nervo mediano che ti sto comprimendo. Al terzo livello. Se arrivo al quarto, te la farai addosso.
Hai capito perché non bisogna disturbare Denzel Washington? Soprattutto se sei un cattivo.
Rischi di correre in bagno in fretta.
Sì. Allora, The Equalizer 3, ancora nelle sale della Svizzera italiana. Film di botte a cui non possiamo chiaramente che voler bene in questo caso, perché è un film che vuole assolutamente, fortemente essere un film di serie B. Nonostante abbia, come dire, una star di serie A, come appunto Denzel Washington, a reggere la baracca. Tra l'altro, tutta questa serie di Equalizer è tratta da una serie televisiva anni 80, a sua volta tratta da una serie di romanzi d'avventura di quelli che adesso non so in che anni, ma che in America si compravano per pochi soldini, per pochi cents, credo anche nelle edicole, ecco, robe di questo genere. Comunque, il cinema è arte popolare, no? Quindi è inutile che ci lamentiamo. Poi bisogna vedere se c'è qualcosa di artistico nelle manate, visto che abbiamo detto arte popolare, se c'è qualcosa di artistico nelle manate di Denzel Washington.
O in un bazooka.
Ma, sì. Insomma, non stiamo neanche a preoccuparci troppo. Io invece vorrei fare un fine discorso psicologico per giustificare il fatto che mi piace vedere dei personaggi che insomma si menano abbastanza forte sullo schermo. Tra l'altro, apro una parentesi, cosa che non faccio mai, in questo film in particolare il tasso di violenza è piuttosto alto. E non solo è alto, ma succedono delle cose proprio assurde e impossibili solo per far vedere una scena un po' più splatter del normale, se avete capito. È come dire, in realtà poi è come un cartone animato, però un cartone animato che non farei vedere a mia figlia, ecco, se ci siamo. Tra l'altro, in Ticino età legale 16 anni per vederlo, sì. Quindi quasi il massimo. Lo dico una volta per tutte e poi basta. Credo che la violenza vista al cinema in realtà sia qualcosa di quasi utile in un certo senso, nel senso che ti aiuta a mettere una distanza, che è la distanza che c'è nella narrazione, quindi nella storia, tra te uomo e la tua parte più primitiva, che è quella appunto violenta. E in questo senso, non so, lo spettacolo della violenza al cinema in film come questo è qualcosa di quasi rassicurante in questi tempi in cui siamo molto esposti a violenza reale, sia in casi piccoli che in casi ovviamente molto grandi e macroscopici che non c'è bisogno di citare. Insomma, meglio Denzel Washington, alla fine con lui non si fa male nessuno. Però Luca, non abbiamo ancora parlato della mitica ambientazione in Italia di Equalizer.
Roberto!
Ma stavo pensando, magari facciamo una pausa musicale, ne parliamo un po' meglio tra poco, cosa ne dici?
Sono d'accordo.
Perché è troppo bello, guarda, è troppo divertente.
Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the pocket of his coat? Yeah, maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear and the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon. When I break the news, but I'll be single soon. I'll be single soon. I'm a
lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news.
Che capisce la violenza.
Mi piace questo posto. Non puoi portarmelo via.
Posso portarti via tutto.
La polizia ha trovato molti cadaveri in quella fattoria. Li hai uccisi tu.
Ti sembro un killer.
Allora, la cosa più succulenta ce la siamo tenuta per la fine in questo The Equalizer 3, perché The Equalizer 3 è ambientato, come dicevamo, in Italia.
Sì.
Allora, intanto ringrazio chi ci sta scrivendo, ma Samuele ha scritto una cosa pertinente con quella che volevo raccontare, e ha scritto che The Equalizer lo trovo allo stesso tempo assolutamente realistico, perché i cattivi sono mafiosi, camorristi, e anche irrealistico invece per come poi lui li riesce a farli fuori con una semplicità pazzesca. Tra l'altro dice film da 8, che è effettivamente un voto che gli avrei dato anch'io se non l'avessi detto pubblicamente, cioè non lo posso dire pubblicamente, ma è da 8 anche per me. L'ho detto pubblicamente. Vabbè. Comunque, il punto qual è? È ambientato in Italia, ma non in Italia, in un non meglio specificato meridione d'Italia, che però è uno di quei posti che esistono in realtà. Infatti mi piace che lui dica è assolutamente realistico, ma su questo c'è da discutere, perché è uno di quei posti che esistono solo nella testa degli americani, forse nei racconti dei bisnonni che sono arrivati nel New Jersey dalla Basilicata, in questo caso dalla Campania. Cioè è esilarante vedere il mix di cose che mettono insieme appunto queste grandi produzioni hollywoodiane, cioè il non capire la differenza tra Sicilia e Campania, il non capire la differenza tra le diverse mafie, non sapere come parlano gli italiani, insomma. Ed è bello perché tutti vivono come in una cartolina in questo film, però sporcata dall'arrivo dei mafiosi cattivi, che comunque non hanno mai neanche una lontanissima possibilità di fronte a Denzel Washington, perché lui da solo, a mani, praticamente decide di smantellare la criminalità organizzata in Italia, che insomma adesso non ho dati precisi, ma se non ricordo male, secondo gli storici esiste da circa 300 anni e secondo gli statistici gestisce un giro d'affari più o meno pari al 10% del prodotto interno lordo dell'Italia, insomma. Comunque, a parte questo, mancava Denzel, cioè qual è il problema che c'è stato in questi 300 anni? Che non c'era lui che distruggeva la mafia / camorra / andrangheta / quello che volete, tanto poi nella pratica del film sono dei ragazzetti tatuati che contro di lui, ovviamente, come dicevamo, non durano un minuto. Allora, io devo dire che ho riso veramente tanto, mi sono dato delle grandi manate in faccia pensando, sì, perché cioè al regista Antoine Fuqua, ma anche a tutta la produzione, non gliene frega assolutamente niente di essere almeno vagamente corretto nella rappresentazione dell'Italia, proprio zero, cioè è così e va bene, e io devo dire che l'importante è che il film faccia divertire. La parte irrealistica che diceva prima il nostro ascoltatore Samuele, ecco, sì. la parte irrealistica è che lui riesce a fare fuori i cattivi con una semplicità pazzesca. Ecco, l'unica critica che mi sento di muovere al film è che forse li fa fuori veramente con troppa semplicità, cioè magari un attimo di difficoltà in più, però lui è Denzel Washington, va bene così. Allora, ricapitolando, The Equalizer 3, un film stupido, violento e girato seguendo la massima sempiterna che tutti seguiamo del non ce ne frega assolutamente niente. E quindi cosa volete fare? Andatelo a vedere perché è nelle sale della Svizzera italiana, no?
È un po'... Non mi ha convintissimo.
Mi ha fatto una faccia, Luca. Ma gli vogliamo bene, gli vogliamo bene.
Convinto così poco che mi sa che vado alla sagra del borgo stasera.
Ma tu eri già deciso, non vale, eri nato deciso fin dai tempi della sagra dell'uva. Ma comunque, detto questo, stavo riguardando appunto le classifiche dei film più visti proprio in sala nella Svizzera italiana, e comunque è incredibile sta roba che Barbie e Oppenheimer sono ancora lì i film più visti. Hanno veramente, come si dice, salvato il cinema in questa estate, che poi è bello perché è una cosa che si dice periodicamente, no? dei film che salvano il cinema. Ma proprio leggevo l'altro giorno su un noto settimanale americano riguardante appunto l'industria cinematografica che questi due film hanno tirato dentro, con anche il nostro contributo delle sale della Svizzera italiana, più di 2 miliardi di dollari di soli incassi, no? E quindi, cioè, sono paragonabili. Lui diceva che sono film paragonabili a Beyoncé e Taylor Swift, cioè ai due tour delle due cantanti pop che hanno fatto più soldi al mondo nell'anno appena passato. E tra l'altro c'era tutta una disamina sul come impatta uno film così grossi sul mondo economico, che ci raccontava che non si limita solo al pubblico del cinema, no? Perché a parte il discorso che esci di casa, vai al cinema, magari mangi fuori, ti compri, in America ci sono queste multisale nei mega centri commerciali, per cui magari ti compri anche, che ne so, il merchandising, la maglietta del film direttamente, certo, sul posto, no? Insomma, eccetera eccetera. Però a parte questo, poi bisogna calcolare che esistono dei prodotti tipo Barbie dove, come dire, c'è già un prodotto collegato che è piuttosto famoso. E quindi, cioè, c'erano dei dati che dicevano quest'anno le vendite delle bambolette andavano più 20%, più 25%. E in più sempre quel film che abbiamo appena citato, non so, ha causato il fatto che tutti gli stilisti hanno messo 1000 vestiti rosa nelle collezioni, ma veramente da Giorgio Armani alla bancarella sotto casa, cioè veramente... E quindi quello che era già un prodotto di un certo successo rischia di raggiungere, come dire, ulteriori vette. Tra l'altro, molto bello nel paragone con la musica, dire che anche i grandi tour dei concerti, soprattutto di queste grandi cantanti pop, sviluppano degli effetti sul territorio assurdi. Cioè, tipo, nelle città americane c'era una statistica per cui dove arrivava Beyoncé col suo tour, il giorno stesso, quindi la sera ci sarebbe stato il concerto, tutti i vari parrucchieri, estetisti, eccetera, eccetera, avevano dei sold out assoluti perché c'erano i fan, le fan, che si andavano a fare belli per andare al concerto.
Dai,
ma sì, boh, magari dipende anche dai social network, però insomma è così, cioè passano la giornata a farsi belli per Beyoncé. Niente di male, anzi, è una delle altre cose che fanno girare l'economia. Comunque, per dire che avere ad esempio un grande successo al cinema o un grande successo nella musica è veramente una cosa importante per il sistema economico, no? Quanto il lancio di una nuova automobile o tutto quello che vuoi. Ecco, poi magari il film è anche meglio dell'automobile perché non inquina, magari ci inquina il cervello come nel caso di The Equalizer, per noi siamo contenti lo stesso. Quindi vabbè, insomma, io volevo solo dire tutto questo per ricordare che non è proprio vero che con la cultura e l'intrattenimento alla fine non si mangia, no, c'è della ciccia anche da quelle parti lì,
anche.
Si mangia parecchio anche da quelle parti lì. Comunque, anche se non andate a vedere stasera The Equalizer come farà Luca, potete comunque riascoltare questa puntata del Divano di Spade sia in replica il mercoledì notte, sia molto tardi, sia naturalmente nel podcast tramite il nostro nuovo sito RSI.ch.
Esatto.
Che insomma è lì in rampa di lancio,
andate a guardarlo,
diciamola così. A presto, anzi a sabato prossimo.
Ci vediamo?
Ci vediamo e ci sentiamo.
Fantastico, ciao Michi.